Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Isav al dottor Claudio Donadio Caporale, che è direttore medico della struttura complessa, l'unità operativa di otorino laringoiatra e chirurgia cervico-facciale presso l'ospedale di Pescara. Dottore, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
La ringrazio per aver accettato il nostro invito. Allora, dottore, leggendo il suo curriculum, la cosa che ho notato di più sono gli oltre 11.000 interventi eseguiti. Sono veramente tanti, complimenti. In questa prima parte, dottore, noi andremo a vedere la differenza che c'è tra un intervento programmato e quali sono i pro e i contro di fare un intervento con urgenza. La prima domanda riguarda l'intervento di tracheostomia programmato e quali sono cosa occorre e quali sono le cose da fare tra il pre-ricovero, gli accertamenti e le analisi.
Sì, la ringrazio perché è una domanda estremamente importante, soprattutto per i pazienti che ci ascoltano. E prima di parlare dettagliatamente delle cose che mi ha chiesto, è bene capire qual è l'iter che porta poi a decidere di intervenire e di fare una tracheotomia. Parliamo di un problema molto sentito dai pazienti affetti da SLA, cioè la difficoltà respiratoria, la cosiddetta, come dire, fame d'aria. Ebbene, da un punto di vista medico, questa si chiama dispnea. Esistono due tipi di dispnee, l'inspiratoria e l'espiratoria, quando nel primo caso abbiamo un'ostruzione delle alte vie, mentre nella dispnea espiratoria c'è un'ostruzione delle basse vie, cioè a livello polmonare. Ecco, l'insufficienza respiratoria, di insufficienza respiratoria ne esistono due tipi. Una insufficienza respiratoria che adviene col tempo, gradatamente, si chiama ventilatoria restrittiva. Ebbene, questa è dovuta essenzialmente a una progressiva diminuzione dell'efficacia della muscolatura respiratoria del paziente e che produce una riduzione della respirazione sia in fase inspiratoria che espiratoria, mentre il secondo tipo è la vera e propria crisi acuta respiratoria. Ci può essere un arresto respiratorio e quindi è un evento di per sé drammatico. E in base ai due tipi cambia poi il trattamento, perché nel primo caso bisogna attuare una ventilazione meccanica non invasiva, cioè una NIV, di cui però oggi non parliamo perché non è l'argomento del nostro incontro. Mentre nel secondo caso si ricorre ad una ventilazione meccanica invasiva. Ed arriviamo proprio all'argomento del giorno, perché la ventilazione meccanica invasiva riguarda sia l'intubazione che la tracheotomia. L'intubazione viene eseguita in un reparto di anestesia e rianimazione e permette di introdurre attraverso l'introduzione di un tubo endotracheale, attraverso cioè le vie naturali, la bocca, l'orofaringe, introdurre ossigeno che in qualche modo migliori la respirazione del paziente. Mentre nel secondo caso, la tracheotomia, questo stesso meccanismo si attua attraverso una procedura chirurgica, un intervento che prevede l'apertura artificiale, non passando attraverso le vie naturali, di un pertugio, di un buco, volgarmente detto buco, attraverso la parete anteriore della trachea. Esistono fondamentalmente tre tipi di tracheotomia. La prima è detta elettiva, la seconda in urgenza e la terza in emergenza. E quindi adesso vediamo quali sono i diversi aspetti. La tracheotomia elettiva è quella eseguita con una programmazione e viene richiesta dal paziente, viene condivisa con il paziente e soprattutto con l'entourage familiare, cioè si adviene ad una decisione di questo tipo dopo un'attenta valutazione di tanti parametri e viene programmata. Come avviene la programmazione? Si stabilisce la data dell'intervento e il paziente deve seguire, e vi do dei dettagli di ordine pratico, un esame del sangue rutinario, un elettrocardiogramma e un RX del torace. E una volta eseguiti questi esami, viene fatta una valutazione anestesiologica e una volta avuto il placet dell'anestesista si può procedere per il ricovero e quindi per l'intervento chirurgico che deve essere eseguito in ambiente idoneo, cioè in una sala operatoria. Mentre l'intervento di urgenza, di tracheotomia in urgenza, è un intervento eseguito dopo l'intubazione del paziente, quello di cui abbiamo parlato prima, perché l'intubazione purtroppo non può essere protratta nel tempo e non può essere soprattutto condivisa con il paziente, nel senso che per poter deospedalizzare il paziente è necessario eseguire una tracheotomia. Mentre l'intervento di emergenza, di tracheotomia di emergenza, come dice la stessa parola, viene seguita per una grave crisi respiratoria acuta, come vi ho già detto, in caso di una crisi bulbare. Ecco, questi credo che sono, queste sono le cose più importanti che debbono essere dette in questa, per quanto riguarda la tracheotomia.
Dottor Caporale, un'ultima domanda prima di chiudere questa prima parte. Quali sono i contro di fare un intervento in emergenza?
Beh, sicuramente è necessario che ci sia una expertise da parte del chirurgo, perché richiede comunque una esperienza, in quanto il paziente è in preda a fame d'aria e i valori della CO2, cioè dell'anidride carbonica nel sangue, aumentano per acidosi respiratoria persistente e ci sono dei tempi ristretti in cui eseguire l'intervento, e altrimenti c'è la possibilità che ci possa essere degli eventi drammatici per il paziente, la stessa morte del paziente. Quindi è fondamentale eseguirla nel più breve tempo possibile al fine di riaprire un pertugio nella trachea del paziente, quindi poter ventilare il paziente, dare ossigeno al paziente che ha una fame d'aria e senza incidere ed avere accidenti e complicanze, soprattutto di natura vascolare, durante l'intervento.
Quindi, dottore, è sempre meglio programmare l'intervento?
Assolutamente sì, ed è indispensabile, e questo lo si ottiene solamente seguendo nel corso della malattia il paziente stesso e capire quando arriva il momento di proporre al paziente una tracheotomia in condizioni, tra virgolette, di sicurezza.
Ovvio che sì. Dottore, noi ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo una canzone e poi rientriamo per capire come si svolge l'intervento.
Molto più di una semplice radio. Qui si crea il divertimento su misura per te. Sei su Radio ISAB. Io sono ancora vivo.
In questo sabato 14 di maggio stiamo affrontando il tema della tracheotomia con il dottor Caporale e abbiamo visto quali sono le differenze tra un intervento programmato e l'altro cosiddetto di emergenza. Ora al dottore vogliamo chiedere come si svolge l'intervento e quanto è rischioso.
Bene, arriviamo alla seconda parte, a dare dei dettagli più tecnici, ma sempre cercando di far comprendere ai nostri spettatori quello che dico. La tracheotomia, parliamo adesso di tracheotomia. Innanzitutto esistono due tipi di tracheotomia, una temporanea e una permanente. La tracheotomia temporanea, lo dice il nome, ha un inizio ma può avere anche una fine, cioè la possibile rimozione della tracheotomia. E questa può essere eseguita per via percutanea o chirurgica. La via percutanea è quella che normalmente seguono gli anestesisti stessi, quindi non c'è bisogno del chirurgo, e viene eseguita sempre in ambiente ospedaliero in rianimazione stessa, nel reparto di anestesia e rianimazione. Ci sono diverse tecniche e seguono la via naturale del paziente, cioè attraverso l'endoscopia, cioè attraverso l'accesso in bocca, cavo orale, laringe, si adviene alla trachea per via endoscopica e si esegue una piccola incisione sulla parete anteriore della trachea e quindi l'inserimento della cannula. Mentre la tecnica chirurgica viene approcciata, viene fatta per particolari complicate condizioni anatomiche. ad esempio un collo piuttosto grande oppure una ghiandola tiroide piuttosto voluminosa possono essere delle controindicazioni ad eseguire una tracheotomia percutanea, e quindi si ricorre all'aiuto del chirurgo che con un approccio classico, tradizionale, esegue la tracheotomia dall'esterno, non dalle vie naturali. E quando la tracheotomia è permanente, si definisce tracheostomia, e come dice la parola, diventa permanente allorché il chirurgo esegue, come si dice tecnicamente, un abboccamento, cioè riveste l'incisione che esegue con la cute del collo, e quindi questo facilita molto tutti i procedimenti di introduzione e di rimozione della cannula tracheale. Questi interventi devono essere necessariamente eseguiti in sala operatoria perché richiedono un'equipe operatoria e l'assistenza di un anestesista e soprattutto una procedura ben standardizzata.
Quindi, dottore, quanto è semplice l'intervento per uno come lei è abituato a farli?
Come ho già detto all'inizio, necessita di un'expertise, direi che l'intervento di tracheotomia è appannaggio di tutti coloro che fanno questa chirurgia, perché prima o poi di fronte ad un'urgenza o un'emergenza ci troviamo sempre, quindi è necessario che qualunque chirurgo otorinolaringoiatra sappia eseguire una tracheotomia.
E se dovesse dare una percentuale di rischio dell'intervento in sé per sé, quanto è rischioso?
In caso di emergenza il rischio c'è ed è condizionata da diversi fattori. Nell'intervento di elezione, quindi l'intervento programmato, i rischi sono tra virgolette calcolati, perché c'è un'equipe operatoria che deve necessariamente prevedere tutte le complicanze possibili.
Ultima domanda di questa parte: quando poi andiamo ad fare questo intervento, perché si sceglie una cannula rispetto a un altro tipo di cannula?
Innanzitutto dobbiamo dire ai nostri spettatori che esistono, che cos'è una cannula tracheale innanzitutto. La cannula è innanzitutto un device di materiale plastico, è costituita fondamentalmente da tre parti. Una prima parte, che è la cannula propriamente detta, di diametro variabile, lunghezza variabile, che ha alle estremità due alette con delle fessure, dei pertugi laterali nelle quali si infila il sistema di ancoraggio, che di solito è un piccolo cinturino al collo del paziente praticamente. Poi una seconda parte, la controcannula, che permette la rimozione di tutte le aspirità del materiale che si deposita, del muco eccetera, e poi c'è un mandrino che permette l'introduzione della cannula stessa nella trachea. E le misure sono quanto mai varie, esistono da 4 mm a 10 mm, i diametri vengono calcolati sia all'esterno che all'interno, anche queste variano da 8 mm a 14 mm, ed infine la lunghezza, da circa 6 cm fino ad arrivare a 9 cm. Fondamentalmente ne esistono tre tipi: le cannule standard, le cannule cuffiate, che sono dotate cioè all'estremità di una cuffia che può essere gonfiata o sgonfiata e permette alla cannula di essere cosiddetta attenuta nella trachea, cioè di fare in modo che l'ossigeno introdotto venga direttamente inoculato, introdotto e arrivi direttamente al polmone senza che ci sia dispersione. Ed infine esistono le cannule fenestrate, sono molto importanti perché permettono al paziente di parlare.
Chiudendo questo intervento andremo a vedere come poi i pazienti possono parlare ma anche deglutire.
Lo spirito del divertimento tutto in una radio. ISAV, io sono ancora vivo.
Ultima parte insieme al dottor Caporale dell'ospedale di Pescara per farle un po' delle domande pratiche dopo l'intervento. Una è questa: perché alcuni pazienti riescono a parlare nonostante la tracheo e alcuni riescono addirittura anche a deglutire?
Sì, innanzitutto dobbiamo dire che la cannula di per sé, la cannula standard, non permette al paziente di parlare perché c'è un'ostruzione del passaggio dell'aria dalle prime vie aeree al polmone, in quanto questa porzione anatomica viene bypassata dalla cannula. E però c'è la possibilità di ricreare questa funzione attraverso l'ausilio di cannule cosiddette fenestrate, quello di cui parlavo prima. Che cosa sono le cannule fenestrate? Sono provviste di un'apertura praticamente, di una piccola incisura, detta appunto fenestratura, che è situata proprio sulla parte convessa della cannula e consente il passaggio dell'aria attraverso le vie superiori. E quindi attraverso questo meccanismo il paziente può riprendere a parlare, a fonare.
Quindi, dottore, per la nostra esperienza, che abbiamo seguito più di 130 pazienti in 5 anni, erano davvero pochi i pazienti che riuscivano a parlare. Perché si sceglie magari di installare una cannula standard rispetto a questa qui, che invece permette appunto di parlare? Quali sono i fattori?
Sì, la cosa da dire è che la cannula fenestrata ha sì questo vantaggio, ma per contro ha anche lo svantaggio che attraverso il pertugio, la fenestratura, possono ab ingestis esserci delle condizioni di versamento nelle vaste vie aeree di muco, saliva e quant'altro, che può creare delle complicanze polmonitiche al paziente stesso. Quindi bisogna valutare da caso a caso se c'è l'opportunità di mettere o no una cannula fenestrata.
Ah, ecco qui. E invece per quanto riguarda la deglutizione, dipende sempre dalle cannule o sono delle attitudini che un paziente poi conserva anche dopo l'intervento?
Sì, è proprio così. Questa seconda condizione, cioè è l'attitudine che il paziente presenta. Di per sé la cannula non controindica e non condiziona la deglutizione del paziente, se non in casi particolari, cioè quando la cuffia viene dilatata oltre misura e quindi va a comprimere l'esofago, creando di fatto poi un'ostruzione meccanica. Ma sono casi abbastanza limitati.
Eh sì, sono rari. Ultima domanda che voglio farle, dottor Caporale, è questa. Quali consigli si sente di dare a pazienti e caregiver nei giorni successivi all'intervento?
Questa è una domanda molto, molto importante, perché poi di fatto noi chirurghi eseguiamo l'intervento, seguiamo il paziente nelle fasi successive all'intervento, stabilizziamo, come si dice, la tracheotomia o la stomia, e poi il problema è la gestione del paziente tracheostomizzato. Ebbene, a tal riguardo io devo dire che occorre sapere che intanto che una decisione a favore della tracheotomia deve essere condivisa, quindi necessita di un entourage familiare che poi si deve dedicare completamente al paziente, così come avveniva prima, ma soprattutto dopo una tracheotomia. E a tal riguardo è importante anche sottolineare quale sia l'importanza dell'ADI, l'assistenza domiciliare, no? Che è una variabile, sì, però ecco, molto importante di supporto al caregiver. Però sarebbe bene e auspicabile che il centro sanitario dove si esegue la tracheotomia fosse in grado di provvedere a formare l'entourage familiare, il caregiver, insomma, riguardo alla gestione della cannula. Cioè sarebbe auspicabile che il caregiver soggiornasse in ospedale al fianco del paziente, sostituendo il personale infermieristico poco prima della dimissione. Sarebbe auspicabile che ci fosse una preparazione da attuare nell'ambito della struttura ospedaliera dove il paziente ha eseguito la tracheotomia. E quali sono gli altri consigli? Soprattutto capire che la tracheotomia permette in moltissimi casi di vivere più tranquillamente, di non avere l'ansia della crisi respiratoria, e questo è un vantaggio notevole per il paziente. Certamente bisogna affrontare tutte le problematiche riguardo alla pulizia della cannula, al cambio cannula e alla gestione delle possibili infezioni e quant'altro.
Dottore, l'ultimissima che mi è venuta in mente mentre lei parlava. Qual è la complicazione più frequente che ha potuto lei riscontrare dopo l'installazione della cannula?
La più frequente è la formazione di tappi mucosi nella parte più declive della cannula, che possono in qualche modo ostruire il passaggio dell'aria e quindi creare una crisi respiratoria. E questa è la condizione più frequente, quindi è necessario istruire il caregiver, lo stesso paziente, ad aspirare necessariamente la cannula stessa, a rimuovere la controcannula. Altra complicanza è l'infezione. Bisogna stare attenti, perché spesso il paziente è debilitato, defedato, e quindi la possibile sovrainfezione batterica o micotica è una complicanza da sempre non sottovalutare.
Quindi, dottore, anche cambiare i sondini, non utilizzare sempre gli stessi, utilizzare i guanti, cioè l'igiene è la prima cosa anche qui.
Sì, questo è fondamentale, fa parte proprio della preparazione del caregiver, sì.
Dottor Caporale, grazie per essere stato con noi, è stata una puntata secondo me bellissima, molto utile soprattutto ai pazienti, non solo abruzzesi ma tutti quelli italiani che ci stanno seguendo. Io sono felicissimo di averlo ospitata, poi ha un linguaggio così semplice che si capisce tutto bene, e le auguro un buon fine settimana e buon lavoro.
Sono io che ringrazio voi, a presto allora.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea. Lorenzo D'Andrea.